ricevuto l'autorità per parlare, che è il registratore. È vero, il Signore ci istruisce, sicuramente posso dire guardandomi indietro che mi ha istruito per poter poi insegnare la sua parola, ma guardando ancora più indietro arrivo a quel giorno in cui il Signore si è presentato a me e si è fatto conoscere. E non è che l'ho incontrato per strada, o l'ho incontrato guardando la televisione, ma l'ho incontrato attraverso la sua parola. Perché, come anche ho pregato prima, quando abbiamo avuto un momento di adorazione insieme, io seguivo la mia vita, ed era una vita lontana da Dio. Ed ero indifferente a Dio, ma non perché non avessi mai sentito parlare di Dio, o non avessi un'idea che esiste un Dio creatore. Siamo in Italia e probabilmente tutti noi sentiamo parlare di Dio, di Gesù che si è incarnato. Ma questa conoscenza in realtà non stava assolutamente guidando la mia vita. Io ero indifferente a Dio perché non lo conoscevo, non conoscevo quello che Lui aveva rivelato di sé nella sua parola, aveva fatto conoscere di sé nella sua parola, e soprattutto non mi interessava di seguire la sua volontà. Perché Dio come creatore in realtà è un Dio al quale ognuno di noi deve rispondere della propria vita. Prima o poi lo incontreremo, non dico una novità per nessuno. Eppure viviamo, sembra quasi che non lo dovessimo mai incontrare. Viviamo come se la vita fosse tutta qui. E questo è un po' il problema che tutti gli uomini di ogni tempo avevano. Li avevano anche, come abbiamo ascoltato dalla lettera agli Efesini, gli abitanti di Efeso, una città dell'Asia Minore, che non conoscevano proprio nulla del Dio dell'Antico Testamento, perché non erano giudei, e vivevano come gli pareva loro. Ma era un problema che avevano anche i giudei, perché pur conoscendo il Dio dell'Antico Testamento, in realtà avevano nel corso dei secoli annullato la sua parola attraverso tutta una serie di leggi, di regole, che non c'entravano nulla con la grazia di Dio. Pensavano di essere più bravi degli altri popoli perché loro avevano la legge di Mosè, eppure non si rendevano conto che questa legge di Mosè non potevano rispettarla, perché quando Dio aveva dato la legge a Mosè sicuramente l'aveva data per porre un freno all'immoralità, sicuramente l'aveva data per farci conoscere la sua santità e perfezione, ma l'ha anche soprattutto data per farci riconoscere che noi siamo mancanti di fronte a Dio. Cioè, non potremo mai rispettare in maniera così perfetta tutti i comandamenti e tutte le leggi che poi gli ebrei avevano a livello sociale, civile, religioso, culturale. E così era la mia vita. Era indifferente a Dio. Fin quando Dio ha iniziato a parlarmi attraverso persone che conoscevo e che mi parlavano di Gesù, in un modo forse nuovo. Una di queste è oggi sta con me, mia moglie, ma anche facendomi riflettere su quella che era stata fino a quel momento la mia fede, perché sapete, ognuno di noi ha una fede, solo bisogna capire su che cosa si sta basando questa fede. Sicuramente la mia fede non si basava sulle scritture, non le conoscevo, come poteva basarsi sulla parola di Dio? E sicuramente la mia fede si basava su qualcosa che era molto meno autorevole, molto meno affidabile di quello che poi ho scoperto è il contenuto delle scritture. E la Sacra Bibbia ci parla, sin dal primo libro fino all'ultimo libro, del fatto che esiste un Dio creatore, che di fronte a questo Dio noi ci dovremmo presentare e che quindi dovremmo avere anche un certo timore di Lui. Non dovremmo vivere indifferenti. E l'episodio che voglio condividere con voi questa mattina è proprio l'episodio che Dio ha usato per piegarmi, tra virgolette, cioè nel senso per inginocchiarmi davanti a Lui e chiedere perdono e chiedere di essere salvato, chiedere di essere avvicinato a Lui, chiedere di cambiare e non essere più quello che ero stato fino a quel momento, attraverso un atto che la Bibbia ci dice ripetutamente, si chiama ravvedimento. E voi sapete molto bene, lo vediamo anche con i bambini, quanto è bello ricevere una bella notizia, ma Ma quando questa bella notizia poi arriva all'improvviso, come si reagisce? I bambini fanno i salti mortali, strillano, corrono, non ci capiscono più niente. Ma quando il paradiso arriva all'improvviso, questo ti dovrebbe far gioire non soltanto in quel momento, ma per sempre. Ed è anche un motivo per cui a noi ci piace così tanto cantare, a noi evangelici. Perché in realtà nel canto non soltanto adoriamo Dio, ma stiamo esprimendo la nostra gioia. Quella gioia che nasce dal fatto che all'improvviso abbiamo trovato il paradiso. Ma non solo noi l'abbiamo trovato, cioè noi che abbiamo creduto a Gesù oggi. Lo hanno trovato anche tanti uomini di Dio, le cui storie sono descritte nella Bibbia. E ce n'è uno in particolare, un uomo in particolare che proprio non se lo sarebbe mai aspettato. E di questo voglio parlarvi questa mattina. Il passo è in Luca, il Vangelo di Luca, capitolo 23, i versetti da 39 a 43. Ed è bello che possiamo vederlo qua dietro, così rimane sempre proiettato, perché voglio farvi vedere attraverso pochi versetti e attraverso l'esempio del malfattore sulla croce vicino a Gesù, che cosa vuol dire il ravvedimento. La scrittura ci parla del ravvedimento in tanti modi e anche attraverso a volte delle parole molto difficili da capire. Per cui avere un esempio pratico in realtà colpisce, a me ha colpito. Sono pochi versetti, leggo in realtà un po' prima per avere chiaro tutto il contesto, però poi soffermeremo la nostra attenzione su Luca 23, dai versetti da 39 a 43. Io inizio a leggere dal versetto 33, giusto appunto per capire bene qual è la situazione, qual è il contesto del passo. Gesù già è stato condannato e quindi adesso deve essere eseguita la condanna, e insieme a lui c'erano anche due malfattori che dovevano essere crocifissi con lui. Perciò escono dalla città di Gerusalemme e vanno alla collina di fronte. Era un luogo che si chiamava Golgota, che significa teschio, forse per la conformazione della collina, che aveva anche delle grotte che davano questa sembianza, sapete, di un teschio con gli occhi, il buco del naso. Perciò al versetto 33 leggiamo: quando furono giunti al luogo detto il teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. È una scena molto comune, la sappiamo tutta, delle tre croci sopra il monte. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte, e il popolo stava a guardare. E anche i magistrati si beffavano di lui dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio. Eppure i soldati lo schernivano accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei re dei giudei, salva te stesso. E vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. E veniamo quindi al nostro brano. Uno scambio di conversazioni fra uno dei malfattori e Gesù, lì sulla croce. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: ma non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi, uno dei due. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: ma non hai nemmeno timor di Dio? Tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi, Gesù, non ha fatto nulla di male. E diceva, rivolgendosi a Gesù: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù gli disse una cosa meravigliosa, impensabile per il malfattore: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Da questo brano chiaramente è proprio il versetto finale che colpisce un po' la nostra attenzione, le parole di Gesù. Le parole di Gesù che ci fanno capire che in quel momento, quando loro sarebbero morti, non sarebbe finito tutto. Perché ci sarebbe stato dopo un paradiso nel quale le anime sarebbero entrate. E in quel caso, uno dei due malfattori, quello che stava chiedendo a Gesù, ricordati di me, quel giorno stesso, oggi, gli dice Gesù, sarebbe entrato in paradiso. La parola paradiso è una parola che è usata poche volte, tutto sommato se ne parla tanto, il paradiso di qua, il paradiso di là, ma è usata poche volte nella Bibbia. Nell'Antico Testamento, nella traduzione greca dell'Antico Testamento ebraico, con la parola paradiso si intende il giardino dell'Eden. Vi ricordate? Quando Dio ha creato fisicamente il mondo, aveva creato un giardino perfetto, dove c'era anche l'albero della vita eterna, e lì aveva messo il primo uomo e la prima donna creati, Adamo ed Eva. Era il paradiso d'Eden. Un giardino meraviglioso dove Dio stava, dove l'uomo e la donna avevano una relazione con Dio. Nel Nuovo Testamento, oltre che in qui, è usata anche in 2 Corinzi 12,4, quando l'Apostolo Paolo scrive la sua rivelazione che ha avuto da Dio, dicendo: io non so se sono stato portato con il corpo o solo con l'anima, lì al terzo cielo, ma lì era il paradiso e lì ho visto cose impossibili da raccontare. E poi anche in Apocalisse. In Apocalisse ritroviamo di nuovo la parola paradiso. In realtà riguarda la nuova creazione. Eh sì, perché sapete che nell'Apocalisse c'è scritto che tutto quello che noi oggi vediamo è tante volte quello per cui ci affanniamo. Le nostre case, i nostri possedimenti, le nostre macchine. Non ci saranno più. Tutto sarà distrutto e ci sarà una nuova creazione dove abiteranno solo coloro che avranno nel frattempo, durante questa vita, accettato Gesù come proprio Signore e Salvatore. E in questa nuova creazione ci sarà un giardino, il paradiso, con l'albero della vita. Quell'albero della vita che metaforicamente ci fa capire che tutti quanti avranno la possibilità di vivere eternamente. Anche se avremo un nuovo corpo, sarà una condizione completamente diversa da questa, potremo vivere con Dio eternamente. Perché lì abita Dio, nel paradiso, nel terzo cielo. E allora Gesù cosa sta dicendo al malfattore? Mi sta dicendo: oggi tu sarai alla presenza di Dio. Perché era così strano per il malfattore? E lo vediamo da questo scambio di parole che c'è stato nei versetti precedenti. Vedete, all'inizio vediamo che c'è uno dei due malfattori, al versetto 39, che continua a insultare Gesù, che è una cosa assurda se ci pensate, ma come, sta morendo sulla croce e pensa a insultare quello che ti sta vicino? In realtà è che Gesù aveva detto di essere il Messia, ossia l'uomo eletto da Dio, questa è la parola Messia, eletto, unto, scelto, e tutti i giudei si aspettavano che il Messia sarebbe stato il liberatore nazionale, cioè un re che tutte le nazioni avrebbero riconosciuto come tale, che avrebbe liberato Israele dal dominio degli altri popoli, e in quel caso, in quel momento c'erano i romani, che avrebbe messo Israele a governo di tutte le nazioni, perché lui, il Messia, avrebbe regnato in gloria su tutto il mondo. E in effetti ci sono tante profezie dell'Antico Testamento che ci parlano di questo Messia. Ci parlano di questa liberazione. E così quando Gesù è venuto e ha iniziato a dire: io sono il Messia, io sono il figlio di Dio, nel momento in cui non li stava liberando dai romani, molti giudei non gli hanno creduto. E siccome si faceva uguale a Dio, lo hanno accusato di essere bestemmiatore, contro la legge di Dio, fino ad arrivare appunto ad accusarlo di fronte a Pilato e a farlo uccidere sulla croce. E così uno dei due malfattori, ugualmente, così come faceva il popolo, così come facevano i capi dei giudei, lo insultava perché, tra virgolette, anche lui avrebbe sperato che Gesù lo poteva salvare da quella condizione. Ma io sto morendo qui sulla croce, ma salvami se sei il Messia. Dove sta qui il problema? Il problema è che gli uomini del tempo di Gesù, che poi l'hanno portato alla crocifissione, così come questo malfattore, guardano a Dio soltanto per la propria vita terrena e non pensano all'aldilà. Noi pensiamo che Dio debba darci o farci qualcosa, come se, tra virgolette, ce lo meritiamo, solo per questa vita terrena, senza mai pensare all'aldilà. E non ci confrontiamo nemmeno con chi è veramente Dio e chi siamo veramente noi, perché pensiamo a Dio secondo il nostro punto di vista e non secondo il suo. Qual è il suo punto di vista? L'ho rivelato nelle scritture, ma noi non ci andiamo mai alle scritture, generalmente parlando, perché viviamo la nostra vita come se la Bibbia fosse un libro che sta sulla biblioteca, non come se fosse la lettera che Dio ci ha mandato per parlarci di Lui e per aiutarci a conoscerlo. Ma all'inizio, sapete, tutti e due i malfattori insultavano Gesù. Lo sappiamo dai Vangeli di Matteo e di Marco. L'episodio di questo malfattore che si ravvede è descritto solo in Luca, mentre l'episodio che entrambi i malfattori insultavano Gesù è descritto nei passi paralleli, in Vangelo di Matteo e di Marco, dove però non è riportato il ravvedimento del malfattore. Quindi qual è la scena? È che all'inizio della crocifissione, che non è durata un istante, la crocifissione è iniziata, c'è scritto nella Bibbia, dall'ora terza, secondo le ore dei giudei, il mattino iniziava alle 6, quindi l'ora terza erano le 9 del mattino. Ed è finita all'ora nona, quindi è durata 6 ore, fino alle 3 del pomeriggio. E questo episodio del malfattore che stiamo vedendo adesso si colloca poco prima dell'ora sesta, quando poi si sono fatte tutte le tenebre, per 3 ore i cieli sono rimasti scuri su Gerusalemme, nonostante era ancora giorno. Quindi la crocifissione di Gesù è durata per circa 6 ore, non è stato un istante, e per circa 3 ore i due malfattori sulla croce hanno potuto guardare Gesù, hanno potuto ascoltare Gesù. Sicuramente erano due giudei che venivano crocifissi insieme a Gesù, non pensiamo che debbano essere per forza degli omicidi, delle persone violente, perché all'epoca di Gesù, in Gerusalemme, si veniva crocifissi o uccisi o lapidati, messi a morte, anche se tu eri considerato un bestemmiatore, anche se tu eri considerato un adultero, perché quella era la legge mosaica. Figuratevi oggi quante persone dovrebbero essere lapidate. Però quella era la loro storia, vivevano in quel tempo, è probabile che entrambi avevano sentito parlare di Gesù anche prima. Gesù, pur vivendo in Galilea, ogni volta che c'era una festa religiosa importante, come la Pasqua, la Pentecoste, la festa delle capanne, scendeva a Gerusalemme e stava in mezzo alla folla e le persone lo conoscevano. Ma sicuramente questo malfattore avrà anche guardato a Gesù, a come stava reagendo in quella situazione. Avrà ascoltato sicuramente le sue parole, l'ho letto prima, che diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Di fronte alla sua sofferenza, alla sua morte, il malfattore inizia a rendersi conto che vicino a lui non ha un uomo qualsiasi. E così, mentre uno dei due continua ad insultarlo, l'altro inizia a parlare contro il malfattore che lo insulta, e dalle sue parole ci rendiamo conto che è successo qualcosa. Non è più quel malfattore che lo insultava all'inizio, è successo qualcosa. Ma l'altro, versetto 40, lo rimproverava dicendo: ma non hai nemmeno timor di Dio? Che cosa sta succedendo nel malfattore che si sta ravvedendo? Sta iniziando ad avere timore di Dio, la prima cosa. E questo, se volete, è la prima caratteristica di un vero ravvedimento. Quando io mi sono ravveduto, ho dovuto iniziare a considerare che ero sotto il giudizio giusto di Dio. Non avevo ucciso nessuno, eh? Ero cresciuto in una famiglia cattolica, ero un bravissimo ragazzo, ma io ero sotto il giusto giudizio di Dio, perché stavo vivendo indifferente a Lui, perché avevo commesso tutti i peccati che avevo commesso, tutte le mancanze di fronte a Dio che avevo commesso, la mia stessa vita che non lo ringraziavo, non lo riconoscevo come il mio Dio, era un'offesa per lui. E quindi ho dovuto iniziare ad avere timore del suo giudizio. Ed è quello che succede anche qui. E penso che nessuno di noi può parlare della salvezza e quindi del Vangelo se non mettiamo una persona di fronte al fatto che guarda che c'è il giusto giudizio di Dio su di te, che ti spinge a renderti conto che sei un peccatore, sei mancante di fronte a Lui, perché altrimenti da che cosa ti deve salvare? C'è un giusto giudizio di Dio su ogni peccatore ed è per quello che bisogna poi arrivare a un ravvedimento per afferrare la salvezza da che cosa? Dal giusto giudizio di Dio. Un vero ravvedimento nasce sempre dal riconoscere che Dio è il mio giusto giudice. La vita me l'ha data Lui e io rendo conto a Lui di questa vita. La vita non è venuta così per caso attraverso un'evoluzione caotica di masse informi, cellulari, fino alle scimmie, fino a me. La vita l'ha creata Dio e a Dio dobbiamo render conto. Gesù anche lo insegnava ai suoi discepoli in Luca 12,5, lo stesso Vangelo, basta andare indietro di qualche capitolo. Gesù diceva, io vi mostrerò chi dovete temere. Perché sapete, a quell'epoca i capi religiosi giudei avevano un'autorità molto importante nella società. Cioè la società ruotava intorno alla religione. E se tu facevi qualcosa di sbagliato contro i capi giudei religiosi, tu eri estraniato dalla società. Tu non avevi più un lavoro, tu non avevi più relazioni. E i discepoli avevano anche timore dei farisei, avevano timore di schierarsi dalla parte di Gesù. E questo non soltanto i discepoli, ma tutta la gente che ascoltava Gesù. Era la stessa condizione per tutti. E così Gesù gli diceva, a voi che siete i miei amici, io dico non temete quelli che uccidono il corpo, ma oltre a questo non possono fare di più. Versetto 5 di Luca 12. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna, che è un'altra parola per intendere la morte eterna, l'inferno. Sì, vi dico, temete lui, temete Dio. E l'Apostolo Giovanni, nell'ultimo libro, in Apocalisse, al capitolo 20, versetti 11 e 12, scrive sotto la rivelazione di Dio quello che avvedrà nel futuro, quando ci sarà il giudizio finale. Nei primi due versetti, 11 e 12, scrive, poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. Ovviamente sta parlando di Dio, che siede sul trono in cielo. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E poi vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. E i libri furono aperti, attenzione, i libri furono aperti. E fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati delle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Da questa breve spiegazione vediamo che ci sarà un giorno in cui davanti a Dio tutti noi compariremo e Dio avrà una grandissima biblioteca dove in ogni libro c'è scritta la nostra vita e quindi le nostre opere. E quindi uno qua può dire, beh, allora se sono stato bravo, Dio ci avrà scritto che sono stato bravo. Sì, ma c'è scritto anche tutte le cose che hai sbagliato. Ci sono scritte anche tutte le tue offese a Dio, tutti i tuoi peccati, tutta la tua indifferenza. E tutti coloro che saranno giudicati sulla base di quello che è scritto nei libri, quindi sulla base delle loro opere, saranno condannati. Saranno giudicati e il giudizio sarà colpevoli. Ma c'è un altro libro, che è il libro della vita. Ed è questo libro che è interessante per noi oggi. In questo libro ci sono i nomi di coloro che non passeranno per il giudizio. Coloro che hanno anche loro avuto una vita sbagliata, come ce l'ho io. ma il cui nome non è scritto lì in quei libri, perché la loro vita è stata presa, è stata cancellata e il loro nome è stato scritto nel libro della vita. E com'è possibile questo? Perché c'è stato un ravvedimento. Così come sta succedendo al ladrone sulla croce, è iniziato ad avere timore di Dio e quindi è iniziato anche a capire che vicino a lui non c'era un uomo qualunque, ma c'era Dio stesso. Al versetto 40 infatti dice, ma non hai nemmeno timore di Dio tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Che vuol dire? Che sta dicendo che Gesù è Dio. Che continui ad offenderlo a fare? Tu stai soffrendo come lui? Ma lui è Dio. Sta nel suo stesso supplizio. Ma che continui ad offenderlo? Che continui ad accusarlo? E allora la seconda reazione che caratterizza il ravvedimento è questa. Non soltanto io inizio ad aver timore del giudizio di Dio, ma io inizio a comprendere che Dio ha fatto qualcosa per me. Cioè Dio è venuto sulla terra e si è incarnato in Gesù. Ma perché Dio si è incarnato in Gesù? Lo sappiamo già nell'Antico Testamento, nel libro Ezechiele, al capitolo 34, Dio dice, accusando i capi dei giudei di non prendersi cura del suo popolo, e facendo un po' la metafora, sapete, del pastore con le pecore, nel libro di Ezechiele, capitolo 34, Dio dice, io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Stava esercitando un giudizio contro le guide dei giudei, che pensavano più al proprio tornaconto personale che a pascere il gregge di Dio. Io le pascerò con giudizio e con giustizia. E poi la stessa similitudine la riprende Gesù. Lo sapete, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, cosa dice Gesù? Io sono il buon pastore. E il buon pastore dà la sua vita per le pecore. E le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. E il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti. Quindi come fa qualcuno a rapire dalla mano di Dio le pecore che Dio ha dato al Figlio? Nessuno può rapirle dalla mano del Padre. E conclude Gesù, il capitolo 10 del Vangelo di Giovanni al versetto 30, io e il Padre siamo uno. Allora Dio ha iniziato a fare qualcosa per convincere questo malfattore che doveva sì aver timore di lui, ma che c'era una possibilità di salvezza. Ha mandato il suo figlio nel mondo. Ed è vero che il figlio di Dio è un'altra persona rispetto a Dio Padre, ma in realtà dalle scritture sappiamo che è sempre Dio, che ha le stesse qualità di Dio, che ha rinunciato a certe sue qualità per venire nel mondo a prendere un corpo. La sua onnipotenza, la sua onnipresenza, l'ha dovuta lasciare in cielo per venire qui a prendere un corpo. Sì, ma se è venuto qui a prendere un corpo, giustamente dicevano i capi dei giudei, se è il Messia, ma perché non ci salva? Ma perché non stabilisce il suo regno glorioso? Lo ha promesso. Beh, è un po' come quando tu vuoi andare al cinema e non vuoi comprare il biglietto. Ma c'è il film, lo stanno proiettando. Sì, ma prima devi prendere il biglietto, se no non entri. Gesù è venuto ad aprirci la porta del suo regno. Perché quando tornerà a stabilire il suo regno, tu senza il biglietto non ci entri. E quindi è venuto a inaugurare l'apertura del paradiso per te, per me e per tutti i credenti di qualsiasi epoca, perché senza quella morte sulla croce nessuno potrebbe entrare nel suo regno, nessuno. E così prima Gesù lo diceva anche a Pilato, vi ricordate, quando lo interrogava, ma ti accusano di essere il re di Giudea, ma lo sei? E Gesù rispondeva, certo, io sono nato per questo, sono nato per essere un re, ma il mio regno non è di questo mondo. Altrimenti avrei soldati qua a schiere che mi difenderebbero e mi libererebbero. Il mio regno è il regno dove sono le anime. E quando tornerà per instaurare il suo regno eterno, le anime redente faranno parte del suo regno. E per essere redente queste anime avevano bisogno che lui morisse in croce. Ecco perché Dio è venuto sulla terra, ha preso un corpo e in quel momento era sulla croce vicino a uno dei due malfattori. Perché se la prima caratteristica per un vero ravvedimento è che tu devi iniziare a aver timore del giudizio di Dio, e se la seconda caratteristica di un vero ravvedimento è che Dio è Gesù, e Gesù è Dio venuto sulla terra, la terza è che tu devi riconoscere il tuo bisogno di essere salvato, rendendoti conto che Gesù è morto sulla croce non per le sue colpe, ma per le tue. E qui è un po' difficile la cosa, perché iniziamo a dire, vabbè, ma i miei peccati mo sono così gravi. Eh sì. Sì, perché altrimenti Dio non doveva prendere un corpo umano e vivere una vita santa e poi fare quella fine. Gesù non è morto sulla croce a causa delle accuse che i giudei muovevano contro di lui, cioè che lui era un bestemmiatore, che si faceva uguale a Dio, che sobillava il popolo. Anche Pilato, nell'interrogatorio finale, dopo averci parlato, uscì fuori e disse ai giudei: ma io non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate. Ma che male ha fatto? In realtà era un'altra. Lo leggiamo già nell'Antico Testamento, perché Dio aveva profetizzato la venuta di Gesù, anche la sua morte. Nel libro di Isaia, è un libro molto bello, molto importante, parla della morte di Gesù sulla croce in un modo profetico unico rispetto a tutti gli altri libri, probabilmente. Al capitolo 53, versetto 5, leggiamo questo che riguarda il Messia. È chiaro che Isaia ancora non aveva consapevolezza che sarebbe stato Gesù. Ma poi quando è successo ce ne rendiamo conto, ma sì, Isaia parlava di Gesù. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, e il castigo, il giudizio, la condanna, per cui ora abbiamo pace, per cui ora possiamo fare pace con Dio. Il castigo è caduto su di lui, su Gesù. E mediante le sue lividure, le sue sofferenze, noi siamo stati guariti. Ed ecco perché Giovanni Battista, in Giovanni 1,29, quando lo vedeva, diceva a tutti quanti: eccolo, è lui l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco perché l'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi, al capitolo 5, versetto 21, un altro di quei passi in cui si dice tantissimo in un versetto solo, Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21, dice così di Gesù: colui che non ha conosciuto peccato, Gesù Cristo, Dio fatto uomo, che non ha mai peccato in questa vita terrena, perché era Dio. Egli, il Padre, Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui, cioè affinché attraverso un ravvedimento noi potessimo ricevere il perdono dei nostri peccati, ma non solo, ma anche ricevere la giustizia di Gesù. Avviene uno scambio alla croce, le scritture ci parlano di uno scambio a livello spirituale, non si vede, però è come quando io mi tolgo una giacca e la do a Tonino, Tonino si toglie la sua giacca e io me la metto. Alla croce Gesù ha preso il mio peccato, affinché io potessi prendere la sua giustizia. E questa è l'opera di salvezza, perché senza la giustizia di Gesù addosso, che mi copre, io non posso entrare nel regno di Dio. Io sarò giudicato sulla base del libro, delle mie opere. Quindi il malfattore sulla croce si è reso conto che doveva avere timore di Dio, giustamente, che Dio stesso era venuto in terra e che ora era lì sulla croce per prendere le sue colpe. Ma ancora non è finito qui il ravvedimento, c'è l'ultima caratteristica del ravvedimento, la quarta. Una persona che è stata convinta così da Dio, che merita il suo giudizio, che Dio però è venuto per salvarlo, che Dio, Gesù è morto in croce prendendo su di sé le proprie colpe, i propri peccati, deve fare ancora un atto, deve ancora reagire, ovvero deve chiedere perdono. Non è automatico. Il perdono si riceve attraverso un atto personale di fede, che è caratterizzato proprio da questi quattro elementi. Aver timore di Dio, credere che Dio è venuto sulla terra nella persona di Gesù e credere che Gesù ha preso sulla croce i tuoi peccati per pagare lui la condanna che tu meritavi. Perché l'Apostolo Paolo dice in Romani, la condanna del peccato è la morte. Perché a causa del peccato di Adamo ed Eva, tutto il peccato si è diffuso nel mondo, ha contagiato anche noi, e noi oggi le opere che facciamo di peccato, ma fosse anche una bugia, un sotterfugio, un inganno, in realtà manifestano la nostra condizione spirituale, cioè che siamo peccatori. E quindi a causa di questo, quando hai compreso questo e guardi Gesù sulla croce, Dio ti dice, chiedi perdono, chiedi di essere salvato dal giudizio di Dio. E così al versetto 42 il ladrone, il malfattore dice, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Vabbè, però non ha chiesto perdono, potrete dire voi. Lo so, non c'è la preghierina, la formuletta, ti chiedo perdono, ma dobbiamo considerare una cosa. Il malfattore era un giudeo e come vi ho detto prima i giudei aspettavano un messia che stabilisse il suo regno e come ben sapevano i giudei non si poteva entrare alla presenza di Dio così come siamo. Addirittura Dio aveva istituito una serie di sacrifici nel Tempio per il perdono del peccato, per coprire il peccato e per accostarsi a Dio. Il malfattore com'era? Era colpevole, lo dice lui stesso, io sto qui per le mie colpe. Non era un uomo di Dio, non era un uomo che poteva immaginare di poter entrare alla presenza di Dio. Non aveva fatto nessuna opera buona che gli permettesse di meritarsi l'accesso a questo regno. E se lo guardiamo un po' anche dal punto di vista nostro oggi, non aveva fatto nessun sacramento. Non era stato battezzato, non aveva ricevuto la comunione, la cresima, tutti i sacramenti che sono stati istituiti molti secoli dopo la prima chiesa cristiana, la chiesa primitiva, quella dei primi secoli. E così quando gli dice ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, il malfattore sta chiedendo umilmente perdonami, abbi pietà di me, io lo so, non me lo merito. E non c'è una preghiera rituale per cui tu puoi essere salvato, ma c'è un ravvedimento personale in cui tu comprendi quello che Dio ha detto nella Scrittura. E ovviamente potrebbe essere che non succede questa mattina perché hai bisogno di conoscere di più quello che dice Dio. E il mio invito, la mia esortazione è vai avanti a conoscere la parola di Dio. Perché è Dio che ci convince, non è la mia opinione, è la sua parola che leggiamo e che comprendiamo, che ci convince della verità. E la verità è che, se vogliamo entrare nel regno di Dio, abbiamo bisogno di ravvederci. È per questo che la salvezza del malfattore, il suo perdono, il suo ingresso in paradiso, ci insegna che non dipende dalle nostre opere. Il nostro debito con Dio, cioè le nostre mancanze, le nostre offese, sono molto più grandi di quello che immaginiamo. E noi manchiamo in ogni momento della nostra giornata, in ogni momento, anche non volendolo. Confrontiamoci con i 10 comandamenti ogni giorno e ci renderemo conto di quante volte manchiamo. Non siamo capaci di amare Dio come merita. Non siamo capaci di onorarlo con la nostra vita come merita. E tanto più poi quando iniziamo a pensare anche agli altri. Non siamo capaci di amare il nostro prossimo come faceva Dio, come fa Dio. Di amare, di rispettare, di non ingannare, di essere sempre leale. E questo moltiplicato per tutti i giorni della nostra vita ci dovrebbero far capire che il nostro debito con Dio è troppo grande perché noi lo possiamo pagare con le nostre opere. Ed è quello che leggiamo nella lettera agli Efesini, nei versetti 8 e 9, che l'abbiamo letti anche ieri pomeriggio. È per grazia, dice Paolo agli Efesini, che siete stati salvati. È un dono che non meritavate, gratuito, mediante la fede. E questo non viene da voi, è il dono di Dio. E non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti, perché noi siamo capaci anche di vantarci delle opere buone che facciamo, come se Dio allora ci dovesse dare qualche cosa in cambio. Ma Gesù dice al malfattore, oggi in verità ti dico, sarai con me nel mio regno. Non dovrai aspettare chissà quanto. Non stiamo parlando del regno messianico di quando Gesù tornerà e regnerà eternamente. Stiamo parlando del regno che ancora oggi è il regno di Gesù, è il regno delle anime, su cui Gesù ha un potere sovrano. Lui e solo Lui è morto sulla croce per te e per me, affinché la nostra anima potesse stare nel suo regno. E così voglio concludere leggendo il continuo del passo di Apocalisse di Giovanni, quello dei libri, no? Del giorno del giudizio. Nel versetto, sempre al capitolo 20, nei versetti successivi, dal 13 al 15, leggiamo: e il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Lo stagno di fuoco è qualcosa di cui ha parlato ampiamente anche Gesù. Non si è nascosto di fronte a questo. Questa è la morte seconda, è la morte eterna, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto, dove? Nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. In qualche modo anche tu e io siamo vicini a questo giorno. Non siamo in croce, non stiamo morendo oggi, ma sbagliamo se pensiamo che la morte non arriverà mai. Ci inganniamo. C'è solo un modo per cui noi non gusteremo la morte, se Gesù tornerà prima della nostra morte fisica. Ma altrimenti, anche nel caso in cui Gesù tornerà prima, se noi non siamo scritti nel libro della vita, non staremo con Gesù. Per questo la tua vita oggi è molto importante. È il momento in cui noi possiamo accettare la grazia di Dio, che si è manifestata nel sacrificio di Gesù, che lo ha dimostrato risuscitandolo dai morti e che oggi ci invita a ravvederci. Allora vorrei ricordarti di questi quattro punti, queste quattro caratteristiche di un vero ravvedimento, perché se non lo hai mai applicato a te stesso nella tua vita, se non sei mai arrivato un giorno a un vero ravvedimento, Dio ti invita a farlo. Anzi, Dio ti comanda di farlo. Sapete, quando Pietro predicava a Pentecoste e accusava gli ebrei presenti di aver crocifisso il Messia, probabilmente alcuni uomini reagirono andandosene, ma altri reagirono dicendo, ma allora, che dobbiamo fare? E Pietro rispose, ravvedetevi. Questo è il comandamento di Dio, non c'è altra possibilità. E il ravvedimento è caratterizzato da queste quattro reazioni, che sono reazioni di personali, di fede, che nascono da un confronto sincero con la parola di Dio. Abbiate timore del giudizio di Dio. Cercate di essere salvati da questo giudizio. Afferrate che Dio si è incarnato in Gesù. Andate a leggere la storia di Gesù, la vita di Gesù, per rendervi conto che non era un uomo normale come me e te, era Dio fatto uomo. Forse così inizierete a capire meglio perché Gesù è morto sulla croce. Che ci faceva Dio sulla croce? Stava prendendo le mie colpe, le tue colpe, in modo che la sua vita santa potesse essere data a me. E infine, ovviamente, chiedi di essere salvato. Chiedi perdono e inizia la tua vera vita cristiana con il Signore. Preghiamo. Signore, questo episodio mi ha sempre ricordato la tua misericordia e la tua grazia, perché lo hai usato per convincere me. Ero così combattuto di fronte ad un passo di fede, ma la semplicità con cui il malfattore è stato salvato sulla croce, la tua grazia, la tua salvezza data così, attraverso una grande misericordia, mi hanno insegnato che invece era facile, non era così complicato. E certamente ho sentito il peso del mio peccato, ma anche guardato alla tua salvezza. Ho anche, Signore, potuto gustare il tuo perdono. E oggi, Signore, dopo tanti anni ti ringrazio, perché so che quella era l'unica cosa giusta da fare, giungere a un vero ravvedimento. Oggi so ancora di più che la tua parola dice la verità, e che Gesù è la verità, che Gesù è la via per andare nel cielo. Gesù è la vita eterna, e senza di Lui non c'è salvezza, perché Lui solo è morto per me, per i nostri peccati. Ti preghiamo, Signore, di non farci andare a casa questa mattina senza aver un vero ravvedimento nel nostro cuore. Se qualcuno oggi ha ascoltato per la prima volta la tua parola, che possa capire che tu ci dici la verità. Se qualcuno già si è ravveduto, che possa capire che noi dobbiamo far sul serio con te, perché tu sei morto sulla croce per noi. Ti ringraziamo, Signore, per ogni parola che tu hai scritto, ti ringraziamo per i tuoi pensieri che stamattina abbiamo potuto condividere insieme. Amen.
Grazie Andrea, molto chiaro. Uno delle tue spiegazioni, Andrea.